Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ben ritrovati a tutti. Stiamo sempre cercando di percorrere insieme al nostro maestro le vie della Palestina per cercare di, così, un pochino come degli investigatori, siamo lì per cercare di capire di più Gesù, siamo qui per vedere Gesù, vedere come agiva, come reagiva con le persone e imparare da lui e imparare anche dall'atteggiamento delle persone di fronte a lui. L'episodio di oggi ha come protagonista, oltre chiaramente Gesù, come direi coprotagonista allora, Matteo. Voi sapete che il primo Vangelo porta il nome di Matteo, nome che significa proprio nome bellissimo, il significato molto bello, dono del Signore. Allora, chi era costui? Chi era Matteo? Chi era colui che ha scritto il primo Vangelo? Che cosa ha fatto di importante? E quello è come ha interagito con Gesù, perché il nostro scopo è proprio questo, ed è quello che cercheremo di scoprire. Leggendo un testo, prima di tutto, che si trova, come possiamo immaginare, nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 10 a 13, nei quali proprio lui racconta la sua esperienza con Gesù.
Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Lasciata ogni cosa, lo seguì. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori».
L'episodio è narrato anche da Luca, dall'altro evangelista, con la differenza che egli usa il secondo nome di Matteo, Levi. In quel tempo, infatti, era frequente avere due nomi. Nel testo, come avrete notato durante la lettura, abbiamo inframmezzate delle frasi di Luca per cercare di complementare i due racconti, che sono sostanzialmente uguali, ma Luca aggiunge qualche cosa. Allora, di Matteo sappiamo alcune cose. Prima di tutto che faceva il gabelliere, vedremo che cos'è, che aveva un secondo nome, come abbiamo già detto, Levi, che accettò subito l'invito rivoltogli dal maestro, che poi per riconoscenza preparò un banchetto per Gesù e i discepoli, un banchetto al quale invitò anche i suoi amici. Diventò uno dei 12 apostoli e infine scrisse, come abbiamo già detto, il Vangelo che porta il suo nome. Allora, guardiamo prima di tutto Matteo, il gabelliere. Chi era? Il gabelliere era colui che aveva l'incarico di riscuotere appunto la gabella, la tassa. Ed era chiamato anche pubblicano, un termine questo che troviamo spesso nei Vangeli e sempre con un tono dispregiativo. Uno sguardo alla situazione storica ci aiuterà a capire il perché il termine gabelliere, il termine pubblicano, aveva questa connotazione così negativa. La Palestina era, come buona parte del mondo antico, sotto il dominio romano. Come tutti gli invasori, l'impero chiaramente pretendeva una gabella, una tassa dai popoli vinti. Per questo scopo appaltavano a ricchi personaggi, come ad esempio personaggi della famiglia degli Erodi, a riscuotere il dovuto. Costoro avevano dei propri agenti per la riscossione, oppure appaltavano, vendevano parte dei loro diritti a delle altre persone, ad un esattore. Costui era chiamato, era indicato come pubblicano o gabelliere. Naturalmente, non essendoci una tassa fissa ed equa per legge, e una legge che proteggeva in qualche modo i contribuenti, ognuno ingrassava il suo conto come meglio o peggio poteva. Spesso, ce lo attesta la scrittura, i gabellieri frodavano gli altri poveri disgraziati senza tanti scrupoli. E questo, per esempio, se leggete nel Vangelo di Luca capitolo 3, vedrete proprio questo. I gabellieri erano considerati dal popolo dei peccatori al pari di ladri e prostitute. C'è da aggiungere inoltre che addosso a loro c'era anche il marchio dell'infamia, direi così, questo marchio di essere dei collaborazionisti, per ovvi motivi, perché collaboravano appunto riscuotendo le tasse per l'imperatore, per l'impero, ed erano considerati anche degli impuri perché erano in costante contatto con i pagani romani. A questo punto permettetemi una domanda. Ancora una volta Gesù ci sorprende, chiaramente. Allora, la domanda è questa: perché proprio a lui, a questa persona, Gesù rivolge l'invito a seguirlo? Abbiamo già più di una volta sottolineato che a Gesù piaceva provocare. Ma questo sembra un po' troppo, no? Uno sporco collaborazionista, un ladro senza scrupoli, una persona odiata dal popolo, Gesù invita a seguirlo. Mi è capitato spesso di pensare, e forse sarà capitato anche a voi, che se io fossi Dio, non lo sono, per grazia di Dio, ma se io fossi Dio, tante persone non le avrei mai chiamate a far parte del mio seguito, della mia famiglia. Non le avrei mai adottate. Altrettanto spesso, però, mi è capitato di pensare la stessa cosa nei miei riguardi. Perché Dio ha adottato proprio me? Perché proprio me? Perché proprio quella persona con tanti problemi? Perché quella donna così antipatica? Perché quell'uomo così avido? Perché? Da poco è uscito un libro che ho letto dal titolo Le relazioni interpersonali di Gesù, un libro che vi consiglio. E devo dire che l'ho letto con grande interesse. L'autore ha scritto qualche cosa anche in merito a ciò che stiamo esaminando. Partendo dalla frase di Gesù: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, l'autore fa le seguenti considerazioni. Lo leggo così, un brano non molto lungo, ma vale la pena veramente di leggerlo. Purtroppo, scrive, questo concetto dell'elezione, ossia Gesù che sceglie, non infiamma più i nostri cuori di meraviglia per la grazia di Dio. La dottrina dell'elezione è diventata un arduo dibattito teologico fra predestinazione e libero arbitrio. Ma non è questo che sta dicendo Gesù. L'elezione è qualcosa di meraviglioso. Io vi ho scelti, disse Gesù. Sicuramente quei primi discepoli si chiesero perché. Perché mai la scelta di Gesù fosse caduta proprio su di loro? E forse anche Matteo se lo è chiesto. Perché Gesù, che era il re dei re, il signore dei signori, con ogni gloria portata di mano, egli aveva il potere di scegliere chiunque avesse voluto. Avrebbe potuto scegliere i rabbini più famosi, i più importanti farisei o sadducei. Avrebbe potuto scegliere le persone più ricche o più popolari. Avrebbe potuto scegliere chiunque avesse voluto. E invece scelse proprio quella piccola banda di 12 uomini. Invece scelse Matteo. Gesù scelse Matteo. Gesù scelse me. Gesù sta cercando te. te che mi ascolti, e anche attraverso questo microfono. Il suo amore lo spinge anche dalle persone più infime, emarginate, più problematiche. Tu non potrai mai essere così tanto schifoso o problematico che Gesù non possa sceglierti. Il motivo poi lo vedremo. Il testo recita in questo modo: ed egli, Matteo, alzatosi, lasciata ogni cosa, lo seguì. La risposta di Matteo è sorprendente ed è la stessa di altri discepoli. Per mettersi al seguito di Gesù occorre lasciare qualcosa. Lo so anche per esperienza. Gesù, in uno dei suoi discorsi più significativi, disse: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi, non dice a poco, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita o la lascerà per amor mio e del Vangelo la salverà. Marco capitolo 8. Occorre avere le mani sgombre, le mani pulite per afferrare la croce e seguire Gesù. Matteo lascia il banco della gabella, lascia il facile guadagno per afferrare la croce. Pietro, con suo fratello, lascia le reti, lascia un lavoro ben remunerato e anche lui afferra la croce. Bel guadagno, direte voi. Occorre essere un po' suonati per seguire Gesù. È vero. Sì, è vero. Spesso la fede è pazzia. È pazzia per chi ha impostato la propria vita nell'adorazione del benessere, nell'adorazione del cospicuo conto in banca, nell'adorazione della bella villa, della lussuosa automobile. Personaggi come Francesco d'Assisi, come Valdo di Lione e altri come loro, che lasciarono una vita facile, sono considerati dei pazzi fanatici, degli illusi. Nelle orecchie di questi personaggi sono risuonate con forza le parole del Maestro. Ascoltiamole attentamente. Dice Gesù: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Occorre lasciare la propria vita per non perderla. Perché, è sempre Gesù che dice, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio del Vangelo la salverà. La croce è strumento di tortura, strumento di morte. La croce diventa il mezzo, paradossale anche questo, diventa il mezzo per avere la vita. Il suo legno, il legno della croce, una volta afferrato diventa, vorrei usare un'immagine, diventa un salvagente per chi sta affogando. Sono parole troppo difficili, un discorso inquietante, ma non prendetevela con me. Sono parole di Gesù. Il testo continua. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua. È Luca che lo dice, e Matteo dice: mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. L'incontro con Gesù cambia la vita di Matteo Levi, ed egli, per riconoscenza, perché sente subito che qualcosa è avvenuto nella sua vita di grande, di meraviglioso, di stupendo, per riconoscenza Matteo organizza un grande banchetto. Il denaro certamente non gli mancava, e invita colui che è diventato ora il suo nuovo punto di riferimento, l'ex gabelliere. Dico ex perché per mettersi al seguito di Gesù non poteva più portare avanti la sua redditizia attività, oppure portarla avanti con onestà, che era un po' difficile. Quindi l'ex gabelliere allarga l'invito anche ai suoi amici pubblicani e peccatori, come lui. E certo che fece conoscere agli invitati ciò che gli era successo, avrà spiegato, avrà raccontato. E fece conoscere anche l'autore della sua salvezza, Gesù. Questo banchetto è da considerarsi un, come dire, useremo nella nostra terminologia, un incontro evangelistico. Chi è stato toccato dalla grazia di Dio non può tenere per sé, e solo per sé, questo grande tesoro, ma cerca di condividerlo subito ad altri. Io credo che questo della condivisione ad altri di ciò che è successo per la grazia di Dio sia un segno tangibile che la grazia ha raggiunto l'uomo. Ho sempre considerato, e forse anche molti di voi senz'altro, che la tavola imbandita sia un mezzo per incontrare altri, un mezzo per conoscersi, un mezzo per conoscersi meglio, un mezzo per avere l'occasione di condividere i propri pensieri, la propria fede. Ringrazio il Signore, e questo lo dico pubblicamente, ringrazio il Signore di avermi dato una moglie sempre disponibile per tale attività. Brava, brava a cucinare senza spendere cifre esorbitanti, anche perché non le abbiamo, e quindi ha dato l'opportunità di avere tantissime persone alla nostra tavola. Intorno alla tavola i cuori si scaldano, e non solo per il vino, i cuori si aprono. Attenti però, attenti a non dare l'impressione di aver rivolto l'invito solo per lo scopo che vi siete prefissi. Questo è un consiglio che do. Discrezione e sensibilità d'animo sono sicuramente i benvenuti. Comunque, l'ospitalità non è, non dimentichiamolo, scusate, l'ospitalità è incoraggiata dalla scrittura. Infatti troviamo dei passi come in Ebrei 13, l'amore fraterno continui fra voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli. Poi altri passi come in Romani 12, eccetera. E dobbiamo in qualche modo vivere quella bella espressione che troviamo, vi ricordate c'era un famoso un canto che faceva parte di un musical, aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, viviamolo e troveremo delle cose bellissime intorno alla tavola. Matteo lo ha fatto e l'ha fatto subito. Allora, continuiamo la lettura, che ci dice: i farisei, e i soliti farisei, proprio come delle, come dire, delle zecche proprio, sempre lì. Veduto ciò, veduto che Gesù mangiava con questa gentaglia, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani, con i peccatori? Quasi schifati. Gesù però li sente e, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Per il fariseo, il cui motto era «fatti più in là perché sono più santo di te», mangiare insieme ai dei peccatori e ai dei pubblicani è qualcosa di scandaloso, qualcosa di assolutamente sconveniente per un rabbi. La loro domanda è rivolta ai discepoli, e avete visto, non al diretto interessato. Perché? Vedete, è un modo di agire subdolo, di cui erano maestri sicuramente. È certo il loro intento di mettere sotto una cattiva luce Gesù, per allontanare da lui chi aveva deciso di seguirlo. Il maestro però non si lascia sorprendere, e prima che i discepoli potessero aprire bocca, Gesù comunica il suo pensiero sotto forma di metafora. Nel pensiero del religioso c'è quest'idea: solo i santi possono accostarsi a Dio. Solo chi ha una grande fede, solo chi ha straordinarie qualità morali è degno di stare davanti a Lui. È evidente che il santo deve stare con i suoi simili, per non imbrattare la sua anima con la sporcizia dei peccatori. Allora, secondo invece la metafora usata da Gesù, solo i sani possono stare con i sani. Questo è quello che dicevano ai farisei. Mentre Gesù dice, mette in evidenza con la metafora l'assurdità del loro pensiero che solo i sani potevano stare con i sani. Gesù infatti divide le persone in due categorie, i sani e i malati. Questa divisione operata dal Maestro ci deve portare a concludere che nel mondo esistono anche delle persone spiritualmente sane che non hanno bisogno del suo intervento? Credo di no. È evidente invece qui il tono ironico di Gesù. E spesso occorre saperlo cogliere per non interpretare male il suo pensiero. Gesù non sta dicendo che esistono dei sani dal punto di vista morale. I sani, fra virgolette, sono invece coloro che confidano nella propria giustizia. Coloro che pregano come il fariseo, dice il testo biblico, due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Bene, il sano è colui che, sano sempre tra virgolette, è colui che non riesce ad alzare lo sguardo da se stesso. Il sano è colui che è rinchiuso nelle segrete del suo egoismo. Il sano è colui che si nutre della propria moralità, della propria spiritualità, della propria religiosità. No, no, secondo il pensiero di Dio non esistono dei veri sani. Tutti hanno peccato, scrive Paolo ai Romani, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, ergo sono malati. Allora, c'è un'altra espressione, e con questo voglio arrivare alla conclusione, c'è un'altra espressione nel testo che vale la pena sottolineare. L'espressione è questa: ora andate a imparare che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, non sono venuto a chiamare dei sani, ma dei peccatori, dei malati. In questo passo il Signore dichiara apertamente lo scopo della sua venuta. I giusti sono i sani di prima. Se non si comprende bene la frase, rischiamo di pensare che il Maestro ami circondarsi di delinquenti allo scopo di mettere su magari un'associazione con l'intento di delinquere. Dio ama i giusti, ma non chi crede di essere giusto, valutando il suo comportamento con dei personalissimi parametri. Colui che è giudice di se stesso e si assolve sempre. Chi, come il fariseo citato, pensa di ottenere dei favori da Dio a causa della sua propria personale giustizia. Costoro non avranno posto tra i membri della famiglia di Dio, perché Gesù l'ha detto: io sono venuto a chiamare dei peccatori. Gesù chiama i peccatori, è venuto per i peccatori, ossia per tutti chiaramente, ma per chi sa di non poter contare su una sua personale giustizia, ma unicamente sulla grazia di Dio. E solo costoro, come Matteo, che saranno accolti nella famiglia di Dio. Queste sono le parole, i pensieri chiari della Scrittura. Fatene tesoro. E con questo vi saluto.